io vengo a presentarvi alcune considerazioni, disordinate anche, di un vescovo e che in rapporto alla vostra competenza sono un uomo di strada e quindi tento di guardare questa realtà dell'immigrazione sotto l'aspetto pastorale. È chiaro che già da ciò che sentivo, questo argomento è l'argomento delle contraddizioni. Noi continuiamo a chiamare emergenza un fatto che ormai è diventato naturale e normale, però trattandolo sempre da emergenza abbiamo sempre qualche toppa da inventare, ma non un vestito da costruire. Poi ci stiamo meravigliando di questo flusso, ma leggevo che già negli anni 50, 1950, incominciarono i primi allarmi, non parlando di immigrazione, ma addirittura allora si parlava di esodo di popolazioni. Quindi qualcosa che già era previsto, perché per la situazione politica, geografica, i popoli dell'Africa non potevano più starsene a casa loro, avrebbero cercato altrove la possibilità di vivere. E anche delle contraddizioni, perché alcune volte come uomo di strada non riesco a capire. Si mandano gli aerei in Libia per poter salvare i civili. Quando i civili per salvarsi prendono le barche e vengono qui, qualcuno che adesso occupa posti importanti ha detto che ci volevano i cannoni per risolvere il problema. Per fortuna il cannone non si può usare, però li rimandiamo indietro. Allora perché li salviamo? E facciamo fare quello che vogliamo. Ecco, contraddizioni. Vediamo questi africani arrivare e con la scusa che sono extracomunitari fanno reato. A Canicattì abbiamo 5.000 rumeni, qualcuno dice anche di più, per il fatto che sono comunitari tutto diventa normale. Allora, queste contraddizioni, se resteranno sempre tali, ci troveranno sempre impreparati alla soluzione del problema. Abbiamo il coraggio di chiarire, anche perché tutte queste contraddizioni, alcuni venivano fuori, stanno creando una mentalità che è xenofoba e anche un po' razzista. Voglio iniziare portando a vostra conoscenza, può darsi che qualcuno lo sa, il risultato sulla ricerca sul razzismo che l'antropologa Paola Tabbett ha condotto nelle elementari e nelle scuole medie della nostra nazione. Il tema era: se i tuoi genitori fossero neri, vi leggo alcune risposte, non le commento. I ragazzini hanno scritto: li troverei disgustosi, io avrei paura per sempre. Io proverei a dipingerli con un colore chiaro come il rosa e almeno diventerebbero di pelle italiana. Forse, altra risposta, sarebbero poveri, quindi assassini, delinquenti, ladri e malfattori e li disprezzerei. Altra risposta, li terrei come schiavi. Ancora, non avrei più gli astucci di valore e anche le penne, i pennarelli, le matite, il righello, la cartella. Un ragazzo, fossi nero, mi ammazzerei. Un altro, mi butterei dal terzo piano perché è meglio che mi butto che rovinarmi il mio nome. Un altro, io li voglio bianchi. Mio papà mi ha sempre detto che gli uomini sono tutti uguali, però la televisione mi fa capire che i neri uccidono e io mi spavento ancora di più. Sono le risposte dei nostri bambini, ora diventati adolescenti, solo di qualche anno fa. Allora, c'è un razzismo made in Italy? Così anche come è stato fatto cenno, io ritengo che affrontare e valutare il problema degli immigrati non è tanto guardare l'Africa, guardarsi attorno e dare un giudizio sulla situazione, ma è soprattutto guardarsi dentro e giudicarsi. La realtà nella quale viviamo sarà quella che è, o muterà, a secondo che dentro di noi c'è o non c'è verità nell'agire, c'è o non c'è volontà di essere uomini veri e nuovi. Questo per dire che la nostra società, più capace di abbattere i muri di pietra, ma non sempre ci riesce, continua a costruirli, non è altrettanto capace di abbattere i muri invisibili. Ma questa società potrà cambiare soltanto quando gli uomini che la compongono cambieranno. In Italia, come dicevo, le contraddizioni sull'immigrazione si toccano con mano. Le reazioni scatenate dalla presenza degli stranieri probabilmente sono legate alla preoccupazione di affermare la nostra identità, che tratta l'altro come un diverso e lo guarda perciò con sospetto e paura e quindi lo rigetta e lo classifica. Mi sbaglierò, ma il razzismo non è tanto il risultato della paura degli altri, ma forse della paura di se stessi, della propria coscienza, della propria libertà, delle proprie responsabilità. O se non vi trovate d'accordo su questo, probabilmente e soprattutto è paura della povertà. Nel nostro paese gli immigrati non sono molto graditi, eppure sappiamo che ne abbiamo bisogno perché noi lasciamo dei vuoti che solo loro stanno occupando: fabbrica, sanità, assistenza domiciliare. Gli immigrati ci danno fastidio, però non ce lo danno se sono atleti o se sono artisti. Anzi, ne facciamo addirittura oggetti di culto e li paghiamo a peso d'oro. Allora apriamo i nostri confini senza limitazioni. Se sanno tirare un calcio a un pallone o sanno cantare discretamente, diventano anche i nostri idoli. E allora, siamo razzisti? Forse no, ma forse sì. Tempo fa uscì un libro dal titolo L'Italia razzista che denunciava con coraggio come falsa l'ingenua convinzione di una verginità etnica del popolo italiano. E queste contraddizioni e questo gioco sta entrando lentamente, goccia dopo goccia, nel cuore, nell'anima e nel pensiero di molta gente. Oggi noi parliamo di interculturalità, di dialogo, di cooperazione, di tolleranza, anche se quando si parla di tolleranza spesso è in senso negativo. Si parla un po' meno di integrazione. Se ne parla, però non sempre le idee corrispondono alle azioni. È come se si dicesse: se non riusciamo a volerci bene, almeno sopportiamoci. Ed è già tanto non odiarci e ammazzarci. Ma questo non è né integrazione né tolleranza. Anche se, come dicevo, si è pensato che il problema poteva essere risolto con qualche cannone sparando in mezzo al mare laddove ci sono barconi e perciò uomini. Scriveva Balducci: fra i principi latenti o scoperti che costituiscono la struttura portante della cultura di guerra va annoverata l'idea etnocentrica secondo cui la nostra cultura è la misura di tutte le culture. Il razzismo ideologico è un dato essenziale della nostra formazione. Questo per dire che non esiste la cultura, come non regge il concetto di un Occidente fulcro della civiltà. È vero, la civiltà occidentale ha prodotto risultati che sono ormai patrimonio per l'intera umanità: letteratura, filosofia, arte, discipline scientifiche, ma anche è vero che alcuni suoi aspetti sono discutibili. Mi riferisco, per esempio, e mi chiedo, e penso al vescovo dell'Iraq quando fece questo interrogativo, alla tenacia predatoria dei paesi civili e delle multinazionali, che in fondo sono i faraoni e gli erodi di oggi, che producono le colonne degli schiavi affamati, denutriti, agguerriti, i barconi. Diceva il vescovo del Ruanda: noi, quando c'era la guerra dei Grandi Laghi, ci stiamo uccidendo tra di noi e ci sono state centinaia di migliaia di morti. Dice: ma questa guerra l'avete voluta voi e noi ci stiamo ammazzando per voi, perché a voi interessano i nostri diamanti. L'integrazione è la capacità di gestire il nuovo. È un processo lento, faticoso, scomodo, esige un prezzo, ma è necessario. La maggior parte degli immigrati che si sposta è costituita dalla popolazione più giovane, più preparata e più dinamica. Vedere tutti quei giovani di Lampedusa, anziani se ne vedono poco. E quelli che sono arrivati qua, abbiamo visto, abbiamo sentito, hanno dovuto fare una selezione naturale. Molti sono rimasti per strada perché non ce l'hanno fatta. I più forti e i migliori forse arrivano. Vedere quei giovanottoni nella nostra casa della fraternità, ancora minori o qualcuno maggiorenne, vederli là forzuti e pensare, ma che resterà nel loro paese se tutti stanno venendo qui? Se il nostro futuro è poco roseo, ma il futuro di quei paesi è per niente roseo, perché le forze migliori se ne stanno andando. Da indagini semplicistiche e da risultanze delle anagrafi comunali, per esempio, si ricava che il grado di scolarità degli immigrati è alto. A Roma suscitò impressione una ricerca nella seconda metà degli anni 90, dalla quale emergeva che la popolazione immigrata aveva, tra laureati e immigrati, quasi 20 punti percentuali in più rispetto alla popolazione locale, pur essendo questa tra le più scolarizzate d'Italia. Un po' sono dati, io ho lavorato in Caritas per tanto anni, in Caritas a Roma, e quindi dati un po' familiari. C'è per esempio uno sperpero di cervelli, ingegneri che fanno i manovali, insegnanti che fanno le colf, avvocati che sono assistenti di persone malate e anziani. E magari questi fanno questi tipi di servizio con due o tre lingue straniere nel loro bagaglio culturale. Ecco, per dire che non per forza chi arriva qui è delinquente. Noi ormai l'abbiamo definito così, dal lavoro a voi, e che lavoro, quando possono essere persone rispettabili. A Messina un commissario filippino, che dovuto andò via per motivi politici, era lì a fare il cameriere, ma era una persona che aveva competenze e conoscenze. Una domanda: è possibile pensare di bloccare i flussi migratori? Se riusciamo a bloccare i venti, la vita e i sogni, sì. Ma visto che la vita, i venti, i sogni non si possono bloccare, ritengo che non si possa bloccare questo flusso immigratorio. Perché volerlo bloccare, e poco fa mi si chiedeva, si può bloccare, ma volerlo bloccare è bloccare la stessa storia. E noi di questa storia siamo i protagonisti, non siamo coloro che devono cancellare. L'emigrazione è una pura necessità di sopravvivenza. Ma ditemi, chi, sapendo che andando in un altro paese può vivere 20 anni, 30 anni in più, può mangiare un po' di più e può vestirsi un po' meglio, chi non prenderebbe un treno, un pullman per andare lì e approfittare di questa occasione? La vita nelle loro terre, inutile che ve lo dico io, è inferno. E se il viaggio da affrontare è inferno, inferno per inferno, vale la pena rischiare. Forse dobbiamo fare nostre le parole di un giornalista svizzero a proposito degli emigrati italiani. Lui scrisse: aspettavamo braccia, sono arrivate persone. E dire che l'immigrazione è un elemento di cui l'Italia ha economicamente bisogno. Non li vogliamo, eppure lo ripeto, ne abbiamo bisogno, a causa del nostro egoistico rifiuto della vita. Ne abbiamo bisogno per custodire i figli, i nostri figli. Ne abbiamo bisogno, permettete che dica, per il commercio della prostituzione. È carne fresca che arriva. Perché stiamo diventando una popolazione vecchia, non produttiva. Noi, ora arriva l'estate, arriveranno tutti i nostri ragazzi da Chernobyl e noi siamo commossi perché questo lo facciamo. Però poi siamo quelli che facciamo lavorare un ragazzino per costruire palloni e scarpe 18 ore su 24. Siamo quelli che, così come veniva detto, per salvare i nostri bambini tolgono gli organi sani ai bambini del terzo mondo. Siamo troppo sull'altalena ed è comodo dire sì o no, stando così come siamo. Noi continuiamo a dire che siamo brava gente perché siamo italiani, che non siamo razzisti, ma in fondo forse ormai dentro di noi sta entrando questo seme del razzismo e della xenofobia. Il nostro xenofobismo, senz'altro, non è da curva sud, ma ha molte facce, spesso è opportunista e qualche volta riesce ad essere pulito. Per non dichiararlo apertamente, siamo riusciti anche a creare allarmismi. Per un po' di tempo si parlò di lebbra, di tisi, ci sono stati dei casi, ma divenne il problema. Problema di sicurezza, si parla di criminalità, però non so se i dati sulla criminalità nostra e quella loro riescono a corrispondere così come viene detto. Oppure noi ci vantiamo di quel buonismo italiano che crea ugualmente discriminazione e sfruttamento. A noi servono perché li paghiamo sotto costo, a noi servono perché questi uomini vanno al di là della normativa contrattuale, a noi servono per la speculazione delle locazioni. Tante persone civili riescono a mettere in una stanza 7, 8, 10 immigrati e il prezzo è quello che è. Allora noi poi ci vantiamo, ma noi li aiutiamo. Se non ci fossimo loro, noi loro come vivrebbero? E intanto la schiavitù, anche se questa parola può sembrare grossa, continua. Sugli autobus, solo perché c'è una persona di colore diverso, ci si può permettere di insultarli. A Messina sono andato io al bar con un immigrato, a lui il caffè nella tazzina di carta, nel bicchiere di carta, a me nella tazzina di porcellana, per cui poi ho perso pure il caffè, perché l'ho rifiutato, no? Oppure ho provato, io ero direttore di Caritas a Messina, leggo l'annuncio sul giornale, affittasi stanza studente, telefono, sì, soltanto che ho mandato Tom, che era un ragazzo della Costa d'Avorio, ha il torto di avere la pelle scura, la signora quando apre la porta, no, la stanza l'ho affittata. Tom torna deluso, ho rifatto la telefonata alla signora, perché ogni tanto un po' cattivelli bisogna essere, la signora mi ha detto che la stanza era libera. Per cui solo il colore della pelle riesce a stabilire. Oppure il bianco Natal, che sino a qualche anno fa la Susi decantava nel nord, il bus per solo stranieri, la denuncia degli stranieri malati. Dobbiamo ammetterlo, e qui vado verso la conclusione. C'è anche tra noi un razzismo che produce un pericoloso sistema di esclusione. Ci siamo vantati che noi siamo diversi dalla Francia, la sommossa degli stranieri, e poi ci siamo ritrovati Rosarno davanti a noi e ci accorgiamo che le polveriere pronte a scoppiare ci sono. Il gioco è semplice e ritengo che questo gioco a qualcuno possa far comodo. Anche a Lampedusa c'è stata una lettura particolare. Più si alimenta la paura, minore sarà la quota possibile di permessi legali, maggiore di conseguenza sarà lo spazio per il lavoro nero. In definitiva, l'emergenza, la paura, serve a tenere sotto costo la manodopera, lasciando gli stranieri nella nicchia del precariato. Se è questa la realtà, le parole della canzone di Gaber suonano vere. Io non mi sento italiano, lui cantava. Per fortuna, chi impianta l'egoismo di un mondo che deve essere diverso e deve cambiare non è la maggioranza, sono soltanto alcuni. Allora forse il problema sta in questo. Dovremmo finire di parlare di immigrati, dovremmo incominciare a parlare di persone. E ogni persona ha un volto e un nome. E come io ci tengo che il mio volto e il mio nome sia rispettato, forse devo entrare in quel gioco che... E poi c'è l'altro aspetto. L'Europa è stata la culla della legge, no? Del diritto. E proprio nell'Europa e nell'Italia il diritto romano sta diventando il luogo trabocchetto per chi in qualche modo vuol riconoscere i propri diritti. Se noi continuiamo su questa strada, io credo che noi lentamente, non voglio fare il profeta di sciagura perché sono uomo di speranza, no? Noi arriveremo al bivio tra civiltà e barbarie, tra la forza del diritto e il diritto della forza. Rischiamo, se continuiamo con la scusa degli immigrati, a far ricadere su di noi determinati giochi. Possiamo tornare al Far West? In gioco non c'è solo l'accoglienza degli immigrati, ma c'è un modello di civiltà del futuro. In nome della sicurezza potranno essere tolti lentamente pezzi di libertà personali anche a noi. Stiamo facendo la prova con loro. Se il gioco riesce, qualcuno deciderà con noi questo gioco. Quando il potere pubblico difende gli interessi dei forti e smonta lo Stato sociale, sanità, previdenza, non si preoccupa più delle persone, ma solo dell'utilità che se ne può ricavare. E allora, quando la mia preoccupazione è solo il profitto, il prezzo si fa alto. E chiudo con la frase di uno scrittore, Saint-Exupéry: costruire la pace significa costruire una stalla abbastanza grande affinché l'intero gregge vi si addormenti. Significa costruire un palazzo abbastanza vasto affinché tutti gli uomini vi si possano raggiungere senza abbandonare nulla dei loro bagagli. Non si tratta di amputarli per farli stare tutti dentro. Costruire la pace significa ottenere in prestito da Dio la sua mantellina di pastore per poter accogliere gli uomini in tutta la vastità dei loro desideri.